di Scienze Politiche all'Università di Torino. Ci senti?
Sì, mi sento benissimo. Ciao a tutti, buongiorno.
Ecco, con te oggi volevamo parlare un attimo del gruppo Wagner, in particolare dopo che ha attirato attenzione mediatica, in particolare in Ucraina. Infatti, sono usciti delle foto e dei video che sono rimbalzati su diverse testate giornalistiche della battaglia di Bakhmut, in particolare nell'acciaieria Azov, in cui si vedono proprio i militari all'interno che cercano di stanare le ultime sacche di resistenza. Ricordo che questo è lo stesso centro in cui Zelensky era andato a dicembre a consegnare le medaglie ai difensori di Bakhmut, e dove ora invece c'è una piena battaglia che peraltro diverse fonti riportano come ormai persa, probabilmente da parte dell'esercito ucraino, o comunque in cui si contano ormai numerosi morti. Ma quello che ci interessa a noi è parlare un attimo del gruppo Wagner, e di come sia arrivato in Ucraina. Infatti il gruppo è nato ormai nel 2013, se non ricordo male, si è visto la prima volta sempre in delle foto girate poi su canali Telegram in Siria, a fianco dell'esercito di Assad. Ci puoi dire di più su questo?
Sì, allora, se ben capisco, l'interesse è quello di fare un pochino la genealogia, insomma, la storia di quello che è il passato di Wagner, che è un'organizzazione che ormai va a compiere quasi 10 anni di esistenza, insomma. Faccio una premessa, come dire, di contesto, così capiamo in che momento nasce Wagner e perché in quel momento lì e con il tipo di formato che ha. Wagner viene sovente presentata come una compagnia militare privata o private military and security company. Però si tratta di un'etichetta un po' imprecisa applicata a Wagner, perché se uno va a vedere l'ordinamento giuridico russo, vede che sostanzialmente entità di quel tipo lì, le private military and security companies che fanno le cose in stile Wagner, è di fatto illegale davanti alla legge. Questo è vero sia per ragioni che riguardano la Costituzione che il codice penale. Detto in altre parole, in Russia, se uno vuole, può aprire un istituto di vigilanza, può fare il metronotte. Le cose alla Wagner invece non si possono fare. Allora, questo già ci dà un indizio, perché come sappiamo in Russia non vige uno stato di diritto, la Russia è un regime autoritario e quindi in realtà è consentito muoversi al di fuori della legge se il potere esecutivo di fatto è d'accordo con questa cosa qui. Allora, in questo, come dire, dato questo dato di fondo, si vede poi un certo indirizzo politico che viene assunto dal secondo periodo della presidenza di Putin, quello che inizia dal 2012 in poi, perché da quel momento lì in avanti il governo di Putin decide di fare un po' di sperimentazioni con dei soggetti che di fatto sono delle organizzazioni paramilitari, intendendo con questo degli organismi che hanno delle funzioni militari, che fanno la guerra per capirci, ma non hanno uno status militare e sono tendenzialmente allineati a quelli che sono gli interessi del Cremlino. In modo tale da provare a condurre attività al di fuori dei confini della Russia che siano congruenti con gli interessi del Cremlino, ma che non implichino automaticamente un coinvolgimento, poi, no, una responsabilità del governo russo dal punto di vista legale e in termini di conseguenze politiche. Allora, nel 2013, come hai detto giustamente tu, c'è un primo esperimento di questo genere. In realtà l'entità che si costituisce non si chiamava ancora Wagner, era lo Slavonic Corps, un'organizzazione tutto e per tutto affine a Wagner, che viene effettivamente dispiegato in Siria con l'intenzione di appoggiare il regime di Assad. Però l'esperimento di Slavonic non funziona bene. Come ci siamo detti prima, Slavonic, no, Slavonic non riesce a ottenere nessun successo sul terreno, non riesce a soddisfare sostanzialmente i desiderata del Cremlino. Ci siamo detti prima che questo tipo di soggetti, queste PMSC, Private Military and Security Companies, sono illegali a fronte della legge russa. Quando gli operatori di Slavonic tornano in Russia, di fatto vengono praticamente tutti arrestati, con un'eccezione importante. Un veterano di Slavonic, che è Dmitry Utkin, viene lasciato sostanzialmente libero e lui crea una, potremmo dire, joint venture, si organizza insieme a Yevgeny Prigozhin, il nome che adesso è risuonato molto più diffusamente, per creare questa roba nuova che è Wagner. Wagner quindi si costituisce nel 2014, Originariamente Prigozhin faceva finta di non c'entrare niente con questa roba qui, ormai diciamo che anche quella messa in scena, quella sceneggiata è caduta.
Sì, è uscita poi, di recente, comunque. Non troppo tempo fa come notizia, sì. Anche se ho visto diverse foto che lo ritraevano accanto sia a Putin sia accanto ad esponenti del gruppo Wagner, quindi non penso fosse così segreta come cosa.
No, allora poi se volete facciamo un inciso su Prigozhin, su chi è, su quello che fa. Detto questo, Prigozhin ha sempre smentito a livello ufficiale di essere dietro Wagner, ma chi segue il fenomeno sa da tempo che Prigozhin è il deus ex machina di Wagner, non c'è niente di misterioso qui, appunto è una cosa, ci sono le foto, ci sono vagonate di prove, anche gli studiosi che si interessano di questa cosa appunto lo sanno e lo sanno da anni. Tornando però su Wagner, il primo intervento di Wagner è stato proprio in Ucraina, no? Quindi quello che è capitato in quest'ultimo anno è un po' un ritorno alle origini per questa organizzazione qua. Di fatto Wagner è stata essenziale nel 2014 per fare tutte le cose che insomma sono ormai ben note, quindi per consentire l'annessione illegale de facto della Crimea, per alimentare la guerra in Donbass. E soprattutto, forse un po' meno noto questo aspetto qui, per far sì che i diversi capi e capetti delle organizzazioni più o meno volontarie, milizie, paramilitari attive nelle repubbliche separatiste appunto di Donetsk e Lugansk rimanessero allineati agli interessi del Cremlino e non si permettessero appunto di assumere agende un po' troppo libere insomma da quelli che erano i desiderata di Mosca.
Quindi è una sorta di gruppo di controllo, cioè usato come anche, un gruppo di controllo. Sì.
Anche, nel senso che Wagner appunto è un'organizzazione paramilitare, quindi in quanto tale può fare una serie di attività diverse che riguardano appunto operazioni militari in senso strettamente inteso, è quello che si è visto anche con riferimento a Bakhmut, di cui parlavi tu. Ma detto questo, appunto, essendo che esiste un legame di lealtà fra questa organizzazione qui e il Cremlino, è chiaro che l'organizzazione va dove il Cremlino vuole, anche perché questo a sua volta è congruente con quelli che sono gli interessi di Prigozhin. E anche lì forse faccio un mini inciso, poi volendo ci torniamo, però Prigozhin è un soggetto che ha degli interessi economici, è un cosiddetto oligarca. Il disporre di un'organizzazione come Wagner gli consente di fare dei favori al Cremlino, in cambio dei quali il Cremlino gli lascia un certo tipo di libertà di azione, libertà di manovra, e conseguentemente Prigozhin può utilizzare Wagner in alcuni casi per perseguire interessi economici che sono suoi, purché questi non vadano ovviamente a contrasto con quelli che sono gli interessi di quello che è il suo capo, se vogliamo, Putin in questo caso. Giusto per chiudere il discorso su che cos'è Wagner e che cosa ha fatto, ai tempi dell'Ucraina 2014, appunto, ai tempi dell'origine sostanzialmente delle questioni che vediamo ancora dipanarsi oggi, l'identità non era chiarissima, tant'è che ai tempi erano stati chiamati i piccoli omini verdi o Little Green Men, si parlava di soggetti senza insegne, che erano equipaggiati con materiale russo, parlavano russo, eccetera, eccetera, insomma si è poi verificato che erano questi signori appunto di Wagner. Da lì in avanti, visto che quell'attività ha funzionato bene in quel contesto, Wagner è stata impiegata in moltissimi diversi paesi, Siria dal 2015, Madagascar, Mali, Mozambico, Repubblica Centroafricana, Sudan, Venezuela, Libia, per cui questa è una storia molto diversa di quella di Slavonic Corps, se vogliamo, ha ottenuto un buon riscontro presso appunto Putin, presso il Cremlino. E possiamo anche dire, e su questa nota magari chiudo questa introduzione generale, che l'utilità di Wagner dopo l'esperimento di successo del 2014 si può riassumere direi in due o tre punti fondamentali. Uno è quello che ho citato già all'inizio di questa vicenda, Per la Russia, per il regime russo diventa uno strumento che consente di operare in contesti anche esteri senza implicare direttamente il governo russo. È famosa da questo punto di vista un'affermazione che aveva fatto Putin con riferimento all'intervento di Wagner in Libia. Ha detto: se ci sono russi in Libia non operano per conto del governo russo, e non li paga il governo russo. Uno dice sì, però insomma,
sì, è un modo per lavarsi le mani.
Esatto, è un po' come la vecchia, quelle che erano state le origini, se vogliamo, della legione straniera francese. L'altra cosa, l'altro beneficio è che in qualche modo Wagner ha consentito, almeno per il lasso di tempo che va dal 2014 all'inizio appunto di questa guerra in Ucraina, alla Russia di fare un po' il pesce palla, cioè di presentarsi come un po' più potente di quello che in realtà era, no? Questo in realtà è congruente con altre cose che la Russia ha fatto, se non altro, dal 2012 in avanti. E cioè la Russia dava questa impressione di poter proiettare forza al di fuori dei propri confini, ottenendo risultati militari di successo e peraltro in un formato che non rendeva facile per il resto della comunità internazionale reagire, no? O impiegare gli strumenti legali che sono a disposizione. Oltre a tutto questo, sono vantaggi se vogliamo più prettamente politici, ci sono anche dei vantaggi sociali, perché l'impiego di Wagner ha consentito, sia prima della guerra in Ucraina che durante questa guerra qui, di attivare dei canali paralleli di reclutamento e mobilitazione del personale, quindi si riesce a dispiegare insomma forza militare anche senza ricorrere alle normali modalità di costrizione o di reclutamento volontario, e di contenere in parte gli effetti di quella cosa che ormai da circa un trentennio vengono chiamati post-eroismo, cioè il fatto che le perdite militari tendenzialmente generano un certo livello di disaffezione da parte dell'opinione pubblica, no? Un certo tipo di dissenso nei confronti del governo, tanto più le perdite militari aumentano. Questo effetto è molto ridotto se le perdite appunto vengono percepite come volontari, no? O come persone che sono mercenari, potremmo dire, persone che decidono in quanto professionisti di fare un lavoro rischioso perché ben pagati. È qualcosa che suscita meno simpatia rispetto al coscritto che va a morire perché è obbligato sostanzialmente, ecco.
Sì, e poi immagino che questi mercenari andranno, come dire, più volentieri rispetto ad esempio ai soldati che si è visto hanno cercato quantomeno di disertare in massa ora durante il conflitto ucraino.
Sì, allora, vero fino a un certo punto ovviamente, perché quello che hai detto si riflette molto bene, si applica molto bene a quello che è stato, come dire, il periodo 2014 fino al 24 febbraio, no, fino al 23 febbraio 2022, perché sostanzialmente Wagner mobilitava un numero di persone relativamente piccolo in ogni contesto, qualche centinaio di individuo, in alcune operazioni un po' più impegnative qualche migliaio, però no, rimaneva un gruppo relativamente contenuto di persone volontari, abbastanza qualificate, anche lì con alti e bassi. In realtà alcuni veterani di Wagner si sono lamentati del fatto che il gruppo avesse perso le sue elevate qualifiche professionali dovendo ampliarsi, quindi diluendosi, e avesse anche un po' perso quello spirito insomma di corpo che aveva in origine. Però insomma, finché i numeri sono stati quelli che si osservavano fino al 23 febbraio 2022, quello che hai detto è sostanzialmente vero. Il discorso cambia un po' quando appunto inizia l'offensiva in Ucraina, perché chiaramente parliamo di numeri molto più grandi, e questi numeri molto più grandi implicano un reclutamento, se vogliamo, anche un po' più allegro, anche un po' più lasco nei suoi criteri, e quindi è ben noto il fatto che Wagner è stato uno degli attori poi centrali nel reclutamento dei carcerati. Carcerato è qualcuno che magari va anche, cioè, preferisce l'idea di magari giocarsi quello che gli resta della sua vita, ecco, provando a combattere in una guerra, però no, è chiaro che definire quel tipo di soggetto come un volontario in senso proprio la prenderei un po' con le molle, ecco.
Sì, quindi si parla proprio di una proposta che viene fatta ai carcerati, cioè se vuoi essere libero di muoverti e anche di massacrare, vieni con noi o altrimenti rimani in carcere, immagino sia un qualcosa del genere.
Sì, allora qui è chiaro che su questa cosa è poi difficile avere informazioni di dettaglio, no? Immagino anche che la proposta fatta magari sarà anche variabile da caso a caso e non ho neanche idea quale sia la vera intenzione di rispettarla. So che alcune delle cose che sono state offerte riguardano non soltanto il fatto che si esca, no, di galera per andare a combattere, ma anche il fatto che venga promesso uno stipendio che comparativamente può essere più elevato rispetto a quello del soldato, così come la possibilità di guadagnarsi, no, l'amnistia, la libertà, eccetera, eccetera. Non so quanto sia realistica l'intenzione di rispettare queste promesse, anche perché appunto il carcerato che viene, no, impiegato poi in battaglia in questo modo qui, sovente viene utilizzato per fare quello che è il cosiddetto probing, no? Per provare a sondare quelle che sono le difese nemiche. Quindi se vogliamo qui torniamo a un caposaldo dell'arte militare, anche se applicato in modo particolarmente disumano, ma tendenzialmente uno non impiega le proprie forze qualificate, le proprie forze d'élite per il primo attacco nei confronti di una posizione nemica, utilizza prima le forze sacrificabili o le forze, come dire, di linea, in modo tale da capire quale punto dello schieramento nemico è quello più debole e poi impiegare le sue forze migliori. Allora, un po' in virtù delle condizioni di salute che mi immagino non essere splendide di queste persone reclutate dalle carceri, un po' in virtù del fatto che l'addestramento che potrà essere fornito a queste persone magari li rende anche, come dire, combattenti individuali in gamba, ma immagino che non siano poi dei capolavori di disciplina una volta inquadrati in un'unità, suggerisce di impiegarli appunto in questo modo qui, quindi di mandarli all'attacco come forza di primo urto, sacrificandoli, e sulla base di quello agire con il resto della forza, ecco. Quindi qualunque promessa di libertà, no, di ricchezza sia fatta a un carcerato, poi si scontra col fatto che l'aspettativa di vita di una persona impiegata in guerra con questo tipo di background e in questo modo ha un'aspettativa di vita direi piuttosto modesta.
Ecco, per tornare invece sulle operazioni che vengono svolte dal gruppo Wagner, i territori in cui è stato presente sono davvero tanti, abbiamo citato prima la Siria, la Libia, l'Ucraina, ma anche il Mozambico, addirittura il Madagascar e Venezuela, e in particolare ha colpito molto la situazione in Centrafrica, in cui i militari del gruppo Wagner sono stati quindi utilizzati più a uno scopo di immagine. Un diplomatico ha detto che è stato il laboratorio perfetto per il gruppo Wagner per mostrare quello che è in grado di fare per vendere i suoi servizi in altri paesi. Ma come funziona quando il gruppo Wagner va in paesi di questo tipo in cui non è in corso propriamente una guerra, ma vanno ad appoggiare le milizie presenti nel contrastare ad esempio gruppi ribelli o gruppi terroristici?
Allora diciamo che qui ci sono due dinamiche chiave che vanno inquadrate, no? E tendenzialmente, per quel che ho visto io, tendono a essere compresenti in tutti gli scenari dove Wagner ha operato, insomma, al netto di quello ucraino, che è una situazione un pochino diversa per quello ovviamente che è l'interesse, il peso politico, diciamo, dell'Ucraina per il Cremlino. Nell'Africa subsahariana, no, e anche in Africa settentrionale, in realtà quello che capita è che quello che Wagner fa è interviene in quel contesto su invito sostanzialmente del governo locale, no? Il governo locale sostanzialmente ingaggia questa azienda, essendo il governo ha l'autorità per farlo, no? Lui che decide che cosa è legale o che cosa non è sul suo territorio, compra un pacchetto di aiuti che riguarda tendenzialmente la fornitura di hardware militare e la fornitura di capacità di combattimento, nonché l'addestramento di forze locali, e impiega di conseguenza queste forze esterne come punta di lancia per la repressione e la gestione dell'insurrezione sul suo territorio. Ecco, quindi questo è un aspetto chiave. L'altro, questo primo aspetto è più prettamente militare, il secondo è più prettamente economico, è dove si inserisce appunto l'agenda che dicevo di Prigozhin, perché sovente quello che succede è che, nonostante Prigozhin formalmente operi nel settore del catering, ha anche una serie di interessi diversi, e quello che capita è che tante volte alcune delle imprese che fanno capo sostanzialmente al suo network sono in grado di ottenere delle concessioni minerarie piuttosto lucrose, insomma, concessioni per lo sfruttamento di beni che sono, no, sta allo Stato decidere a chi concedere. Quindi questo è avvenuto sicuramente in Sudan, questo c'è stato il tentativo di fare la stessa cosa in Siria, insomma, con accordi con il governo di Assad, questo è avvenuto anche in Repubblica Centroafricana, eccetera, eccetera. Quindi questo tra l'altro ha degli effetti che sono immediatamente positivi per Prigozhin, no? Perché mette le mani, insomma, su determinate risorse, su questo fa degli introiti che in parte gli servono per coprire le spese, in parte vanno, come dire, a beneficio poi della sua agenda più generale, ma dall'altro genera anche dei flussi d'ingresso per il regime russo più in generale, perché come dicevamo qui c'è una partita di scambio, no? Prigozhin fa delle cose, queste cose avvantaggiano Prigozhin, ma le può fare soltanto finché producono anche un vantaggio considerato significativo da parte del Cremlino. Quindi potremmo dire che nel momento corrente Wagner costituisce ancora una rete sostanzialmente di mobilitazione di risorse materiali, di reperimento di risorse materiali da tutto il mondo, che è particolarmente utile a una Russia che si trova sotto sanzioni.
Sì, quindi di fatto viene sfruttato il fatto di non essere parte del governo del gruppo Wagner.
Sì, è proprio quello il punto di forza. Però appunto è un interessante paradosso, no? Perché Wagner nel corso della ormai quasi decennale, nella sua quasi decennale storia, è riuscito a reperire e mobilitare tutta una serie di risorse che sono di origine governativa, ma ha ottenuto un vantaggio comparato dal fatto di poterlo fare senza l'etichetta governativa appiccicata sopra.
Ecco, e in realtà come sta venendo fuori a questa intervista, e forse era uno dei punti importanti su cui ci tenevo a fare un attimo di chiarezza, il fatto proprio è che il gruppo Wagner, pur non essendo sotto il diretto comando del governo russo, in realtà risponde ai suoi bisogni. Io, partendo da questa affermazione, vorrei fare un punto su un'altra situazione che si sta verificando, in particolare in Africa, ed è la presa di potere da parte della Russia, di potere, o meglio, l'insediarsi di milizie russe nei territori appartenenti precedentemente alla Francia in epoca coloniale. Infatti ultimamente in Mali è stato smobilitato l'esercito francese e al suo posto lo stesso governo del Mali ha chiamato il gruppo Wagner. Si tratta propriamente di un'opera di sostituzione con un partner che forse è più amico, anche perché non ha fatto campagne coloniali negli stati africani. Ti volevo chiedere una tua opinione in merito, se pensi che questa cosa potrà andarsi a espandere e soprattutto a cosa può portare questa sostituzione.
Ma guarda, allora, questo è un discorso che si può affrontare a due diversi livelli. C'è un livello di questo discorso che io non ho in questo momento le cognizioni o le competenze per affrontare, riguardo gli specifici, come dire, equilibri all'interno, no, dei paesi e dei contesti dove opera Wagner, perché sono tanti e bisognerebbe essere specialisti di tante aree diverse, e questo è difficile da fare. Posso però provare a fare un commento che si collega alla cosa che dicevo prima, no? La strategia del pesce palla che la Russia di Putin ha provato a fare, no? Quindi questa idea di trasmettere un'idea di potenza che è molto poi superiore rispetto alle capacità o alle risorse di cui si dispone. Allora, in questo, no, quello che ha fatto Wagner nella Francafrique, secondo me era in quel senso lì, cioè l'idea era presentare, avanzare una proposta alternativa rispetto a quello che è stato l'attore tradizionalmente dominante o più rilevante all'interno di quei contesti, è una proposta alternativa che poteva fregiarsi appunto di una serie di punti di forza. Un punto di forza era sicuramente potersi raccontare come una forza, un'organizzazione, no? Qualcosa che non aveva un passato coloniale da scontare. Un altro punto di forza era potersi presentare come un potenziale punto d'ingresso per sostituire la dipendenza, no, dall'hardware militare francese, perché la Russia, insomma, l'industria bellica adesso va pesantemente ridimensionata, ecco, ma prima dell'attacco all'Ucraina sembrava un'industria bellica di un qualche prestigio, e avanti così. Allora, secondo me l'indirizzo era questo, e il Mali era, no, uno dei contesti in cui questa strategia stava avendo luogo. Detto questo, però, si tratta di capire quanto questa strategia adesso, a fronte del fatto che la Russia sostanzialmente si trova impantanata in Ucraina, sarà ancora sostenibile nel lungo periodo. Perché una cosa che per esempio la Russia adesso ha necessità di fare è richiamare tutte le persone dotate di una qualche competenza militare per cercare, no, di sostenere lo sforzo appunto in Ucraina. Allora, rimuovere quel tipo di persone o quel tipo di profili da questi contesti rende molto più difficile poi la tenuta in quei contesti nel lungo periodo, quindi si tratterà di vedere. È chiaro che deve essere cauta nello sfilarsi in questo periodo la Russia, perché come sappiamo, anche per ragioni di immagine pubblica internazionale, la Russia ha utilità di mantenere un certo tipo di paesi che non si esprimano in modo contrario a quello, no, a quella che è stata la politica russa di quest'ultimo anno, che quindi si astengano quantomeno dalle votazioni che hanno luogo in sede di Nazioni Unite. Quindi vedremo, ecco. Però francamente, dovessi azzardare una previsione, penso che tutta questa, come dire, questo gioco che la Russia ha costruito a partire dal 2014 nel futuro dovrà vedere un, relativo ridimensionamento. Ecco, non penso potrà ottenere più gli stessi effetti positivi per la Russia che ha ottenuto prima dell'attacco all'Ucraina.
Ecco, forse ci possiamo attaccare qua con un'ultima considerazione. Tu dici che probabilmente non avrà lo stesso effetto. Il nostro ministro Crosetto, che poi è stato ripreso a Piantedosi, hanno tirato in ballo il gruppo Wagner per quanto riguarda la questione migratoria, dicendo che comunque è una delle cause dell'arrivo di così tante persone sulle coste italiane. Tu mi hai già detto al telefono che questa cosa per te non sussiste. È interessante comunque che siano effettivamente coinvolti molti paesi da cui parte la cosiddetta taratta. Non so bene che considerazioni fare in merito. Io non credo sinceramente che la sostituzione dell'esercito francese con quello della Wagner porterà a particolari cambiamenti sulla tratta. Secondo te?
Ma no, francamente, allora, provo anche qua a fare una riflessione. L'affermazione ovviamente del ministro l'ho sentita anch'io, io l'ho trovata un po' bislacca, nel senso che magari appunto ha informazioni che io non ho, e del resto io le cose le analizzo, le studio a posteriori, quando in qualche modo no, l'informazione è già disponibile, io poi elaboro a partire da lì. Però dovessi dire, non vedo prove né indizi a supporto di questa cosa qui. Io posso anche immaginare che la Russia abbia ovviamente interesse. Si parla sovente di guerra ibrida quando si parla di Russia, no? A volte impropriamente etichettata come dottrina Gerasimov. E nella guerra ibrida si sa, insomma, si cerca di utilizzare tutta una serie di strumenti che sono anche diversi da quello militare. È vero che la Russia, come dire, può avere l'interesse, la volontà di cercare di fare pressione su tutti i paesi che in questo momento appoggiano l'Ucraina, eventualmente utilizzando anche una leva come quella migratoria. Però dovessi dire, è Wagner il mezzo per fare quella roba lì, mi sembra un po' strano. Una leva più robusta che la Russia ha cercato di impiegare riguardava per esempio l'export del grano ucraino. È chiaro che se non arriva il grano, se l'Ucraina non riesce a esportare il grano non raggiunge molti paesi che sono pesanti importatori di grano, e questo può creare una crisi alimentare che in qualche modo ingrandisce quei flussi lì. Come Wagner possa essere parte di quel processo non mi è immediatamente chiaro. Io posso magari immaginare che Prigozhin, per i suoi interessi, come dire, economici, possa cercare di inserirsi magari in quel tipo di filiera lì, non è una cosa che ho mai sentito prima, può darsi, ma di nuovo, uno, non ci sono prove, indizi, dati a supporto, e quindi senza quelli sostanzialmente l'ipotesi è campata per aria. Cosa numero due, se anche Wagner dovesse fare questa roba qui, non è davvero Wagner, no, l'asse centrale. Fondamentalmente il fenomeno migratorio esiste perché esistono delle condizioni particolarmente intollerabili nei paesi di origine, e quelle non le crea Wagner, sono già lì, no? E così come, andando verso il fondo della filiera, c'è una situazione che sappiamo essere molto complessa e di difficile gestione in Libia. Quella roba lì, è vero che Wagner è poi arrivata in Libia, però è anche vero che Wagner in Libia le ha prese sonoramente dai turchi, quindi non è che abbia tutto sto spazio di manovra. Poi, per carità, magari a livello micro ci sarà qualche cosetta che fa, però non da lì a farci titoli dei giornali, insomma, se le cose stanno come dice il ministro, io non lo vedo, ecco.
Ok, grazie, sì, era una considerazione un po' provocatoria sicuramente, ma come penso fossero molto provocatorie le dichiarazioni fatte ai nostri ministri. Io ti saluterei con facendoti però un'ultima domanda che è arrivata qua ai nostri microfoni, è semplicemente la richiesta dell'origine del nome Wagner.
Ah, perché Utkin è appassionato, Dmitry Utkin, che ho detto essere il veterano dello Slavonic Corps, che è stato di fatto il fondatore e se vogliamo il frontman di Wagner fino a, come dire, al coming out di Prigozhin, è grande appassionato di Wagner e quindi è anche grande appassionato di nazismo, pare, e quindi era il suo call name, era il modo in cui lui si faceva chiamare sul campo di battaglia, Wagner, e quindi da lì in poi il nome è stato impresso all'intera organizzazione.
Ok, perfetto. Sulla questione del nazismo poi si aprono altre porte,
sì,
giganti, ma noi ti salutiamo qua e ti ringraziamo un sacco per la spiegazione che ci hai fatto, e penso sia stata molto puntuale e forse aiuterà gli ascoltatori a diramarsi un attimo nelle notizie che stanno uscendo ultimamente.
Bene,
grazie mille, alla prossima.
Allora, buona giornata, alla prossima.
Ciao.